In altre parole,
accogliamo anche oggi l'ospite di questa settimana con cui diamo ogni giorno uno sguardo al mondo, Gianfranco Favi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno a quanti ci ascoltano.
Abbiamo accennato ieri, ma già lunedì abbiamo cominciato ad adombrare la questione, al fatto che i paesi europei, i paesi occidentali, siano confrontati con una drastica diminuzione delle nascite e quindi ci sono meno giovani, e vogliamo oggi accennare anche agli aspetti economici della questione, perché questi giovani, quando vengono al mondo, prendiamo per esempio il caso dell'Italia, si trovano già caricati sulle spalle con una porzione considerevole di debito pubblico. Questo vale per l'Italia, ma anche per gli Stati Uniti, per molti paesi, e in generale, a parte il debito pubblico, il mondo in cui si affacciano questi giovani è un mondo in cui si profila una crisi economica che sarà difficile da gestire.
Ma indubbiamente i giovani di oggi, i giovani di domani hanno sulle spalle un fardello di debito pubblico che abbiamo accumulato noi, hanno accumulato di meno i nostri padri, e quindi si troveranno da ripagare, beh, non tanto il debito, perché il debito nessuno pensa che venga ripagato, quanto gli interessi sul debito, e sono molto alti. Ogni italiano ha sulle spalle 60.000 euro di debito, ma anche gli svizzeri, anche se molto meno, hanno sulle spalle qualcosa contro come 20.000 franchi di debito pubblico, perché anche la Svizzera ha un debito pubblico che è il 50% del prodotto interno lordo, quindi molto molto inferiore rispetto a quello italiano, che arriva al 140% del prodotto interno lordo. Quindi il debito è qualcosa che accomuna tutti gli stati, il debito mondiale arriva a cifre colossali che non è neanche opportuno dire. Però ecco, bisogna in un certo senso anche smitizzare il fatto che il debito sia qualcosa di negativo, di assolutamente negativo. Il debito è anche qualcosa che può essere positivo, quando è usato bene. L'ex premier ed ex governatore della Banca Centrale Mario Draghi ha fatto un bellissimo discorso qualche anno fa, dicendo che c'è un debito buono e c'è un debito cattivo. Il debito buono è quello che serve a finanziare la crescita, a fare investimenti, ad ammodernare l'industria, a sostenere l'innovazione, ad anticipare alcune spese come quelle della casa che tutte le famiglie possono avere, e quindi a godere dei beni in anticipo rispetto a quanto potrebbe essere. E poi c'è un debito cattivo, che è quello invece che viene utilizzato per finanziare quella che viene chiamata la spesa corrente, e quindi che non crea le risorse per ripagare il debito. Ecco, quindi dicevo, sdoganiamo un po' il debito, come ha fatto anche un grande economista come John Maynard Keynes, che ha appunto detto che in certi casi, in certi momenti di crisi, bisogna aumentare la spesa pubblica finanziandola anche con il debito, invece che con una stretta fiscale come si usava prima, cioè togliendo delle risorse alle famiglie. Quindi ecco, diciamo, il debito c'è, però va usato in modica quantità, ed è qualcosa di positivo per l'economia, qualcosa che aiuta la dinamica dell'economia, così come l'inflazione, ma questo forse possiamo approfondirlo più avanti.
Sì, certo, è interessante il fatto che comunque i bambini, abbiamo detto, i giovani si trovino in un contesto di crisi o di maggiore instabilità economica rispetto alle generazioni precedenti, però c'è anche qualche possibilità che le cose vadano migliorando. Spesso quando si parla, mi viene in mente, quando si parla delle questioni economiche, soprattutto c'è come un fatalismo, un vago pessimismo: le cose non possono che peggiorare. È davvero così?
No, non è davvero così, anzi direi che è il contrario, le cose sono migliorate. Se guardiamo al passato, vediamo che i nostri padri, i nostri nonni vivevano in maniera più frugale, diciamo, dovevano accontentarsi di molte cose. Adesso forse ne abbiamo troppe, siamo cresciuti, abbiamo una possibilità di consumi molto elevata, possiamo scegliere, possiamo, abbiamo delle case dove si vive molto bene. Ecco, solo 100 anni fa era un lusso avere alcune cose. Dopo pensiamo che gli elettrodomestici come il frigorifero, la lavatrice, sono cose che sono nate 50-60 anni fa. Quindi la società è cresciuta anche perché questo sistema che noi chiamiamo capitalismo di mercato è un sistema che comunque promuove l'innovazione, promuove la capacità di fare cose nuove, cose positive. Ma vediamo quello che è avvenuto nell'ambito, per esempio, della medicina. Si sono fatti dei passi avanti enormi, anche in breve tempo, come è stato per il vaccino per il Covid, che peraltro ha fruttato il premio Nobel proprio nei giorni scorsi a chi ne ha creato le basi. Quindi la società è cresciuta in maniera positiva. Certo, bisogna avere anche un filo di realismo guardando in avanti, non dico di pessimismo, ma di realismo, però pensando che il motore di tutta l'economia è anche la fiducia. L'economia in fondo è una grande ruota in cui c'è la produzione dei beni, c'è il consumo dei beni, c'è i redditi che le persone guadagnano producendo i beni. Ecco, se questa ruota funziona in maniera positiva, cioè c'è più produzione, più redditi, più consumi, allora tutto cresce. Se invece cominciamo a frenare da una parte o dall'altra, magari anche i consumi perché si ha un po' di pessimismo, si fa più risparmio che spesa e così via. Se scendono i consumi deve scendere anche la produzione, se scende la produzione scendono anche i redditi di chi, dei lavoratori, e quindi si innesta un circolo vizioso. Ecco, un'iniezione di fiducia, qualche volta anche un'iniezione di soldi, può essere positiva per far funzionare il circolo virtuoso dell'economia.
E poi però l'altra faccia della medaglia è che il consumo degeneri in consumismo e che, insomma, vista una dilatazione spropositata del desiderio, abbiamo tante cose ma non riusciamo a farne meno, ne vogliamo sempre di più, si spenda più di quanto si dovrebbe. Questo per quanto riguarda le persone ma anche per quanto riguarda gli stati.
Sì, sì, questo è assolutamente vero, si spende molto di più, infatti è significativo che si cerca anche di fare educazione economica nella pubblicità, quando se, per esempio le pubblicità che parlano del leasing delle automobili o dei prestiti al consumo, si dice che i prestiti devono essere compatibili con i redditi delle persone e quindi indubbiamente anche qui ci vuole una capacità di restare nell'ambito dell'equilibrio finanziario delle persone, delle famiglie, delle imprese. Ecco, se no si fanno debiti da gioco, debiti da gioco che, come dice un bel romanzo, portano poi a poter svaligiare una banca per poterli ripagare. Ma in questo senso pensiamo al fatto appunto che l'equilibrio sostanziale, il fare un debito buono è qualcosa di positivo. Pensiamo in fondo che le stesse banche che non sono state inventate dagli svizzeri, ma sono state inventate dai frati francescani. Sono state inventate dai frati francescani nel 1200 per finanziare la spesa dei contadini. E infatti sono stati creati quelli che erano chiamati i Monti di Pietà, una delle più antiche banche del mondo, che con travagliate vicende degli ultimi tempi, è il Monte dei Paschi di Siena. Banche create appunto per finanziare l'acquisto dei semi per fare appunto le semine e poi i raccolti e così via. Quindi sono nate per la povera gente, sono nate per i contadini. Il denaro è qualcosa che francescano, per esempio, della seconda metà del 1200, Pietro di Giovanni Olivi, distingueva tra sterile pecunia e capitale. Diceva che la sterile pecunia è qualcosa di negativo, il capitale è qualcosa di positivo perché può generare altro denaro se dato a uomini capaci e industriosi come i mercanti. Ecco, quindi indubbiamente c'è il rischio del consumismo, c'è il rischio dello spreco, c'è il rischio delle cose inutili, però qui entra in gioco poi l'etica personale, l'etica delle persone. Pensare che col denaro si può fare anche la carità, diceva Sant'Agostino, chi farebbe l'elemosina ai poveri se non ci fossero i ricchi. Quindi i ricchi, per passare attraverso la cuna del lago, devono anche essere generosi verso il prossimo, essere dei filantropi, essere dei mecenati, usare bene il loro denaro.
Tutto questo senz'altro allarga la cruna del lago, direi. E come veloce parola conclusiva, mi sembra che questa distinzione tra la pecunia e il capitale sia anche una questione di educazione al modo di guardare il denaro, al modo di guardare l'economia. E forse si potrebbe anche fare qualcosa in più su questo, insomma, cercare di educare le persone fin da ragazzi a concepire la maniera di guardare al debito, di guardare al denaro, di guardare all'amministrazione economica della propria vita.
Sì, indubbiamente, il tema dell'educazione finanziaria è un tema particolarmente importante, si fa poco, si fa troppo poco, è meritevole che per esempio la radio svizzera ne parli ogni tanto, perché il tema economico è certamente un tema importante, un tema che condiziona poi la vita, condiziona anche le condizioni psicologiche appunto delle persone, la loro capacità in fondo di essere felici, perché saper usare bene le cose di cui si hanno vuol dire saper usare, stare al mondo in maniera positiva. E quindi l'educazione finanziaria dovrebbe cominciare nelle scuole, si fa qualcosa, si può fare certamente di più. Ecco, l'economia non è una cosa complessa come spesso si pensa, non è qualcosa di riservato ai grandi professori che sanno maneggiare i grafici e i modelli matematici. L'economia, proprio come base, è la cura della casa, la cura delle cose semplici, la cura appunto del denaro che si usa. E quindi sapere l'economia, sapere anche appunto le conseguenze che hanno certi atti economici come il consumo, come la spesa, come il risparmio, come l'uso appunto degli strumenti finanziari è certamente positivo, e questo appunto ci vorrebbe parlare, sarebbe necessario parlare più spesso di economia in maniera appunto positiva, non guardando all'economia come qualcosa che può provocare una crisi, provocare una difficoltà, cose che ogni tanto capitano. Il mondo è fatto di dinamiche positive e negative, valorizziamo quelle positive e cerchiamo di superare quelle negative.
Sì, direi che in fondo è quello che abbiamo cercato di fare oggi, una piccola pillola educativa, così tra le 8:15 e le 8:30 del mattino. Grazie Gianfranco Fabi, ci sentiamo domani mattina, buona giornata.
Grazie, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.